Considera l'armadillo.
Armadilli, armadille, ben trovati e ben trovate. Questa è una nuova puntata di Considera l'armadillo. Io sono Federica Giordani, buongiorno, ben ancora ben trovati. Prima di tutto io devo fare una cosa importante. Prima dirvi che questa è l'ultima puntata di Considera l'armadillo prima della pausa estiva. Vi siete spaventati, lo sapevo. Ma prima di tutto dobbiamo salutare una persona che insomma conosciamo tutti molto bene. Cecilio, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno, è l'armadilla strombolana che vi fa.
Ah, eccoti, sei in collegamento da un posto molto bello, vero Ceci?
Sì, ma molto bello, ho davanti a me proprio il vulcano, ho scelto questo posto perché mi ispirava particolarmente. Che dire Federica, che questa stagione è stata ricchissima di, come sempre, di ospiti, notizie, informazioni.
Altro che.
Ci abbiamo messo l'anima come sempre facciamo, ci spiace molto che questa stagione si chiuda con la notizia della morte di Palla, che rimane sempre nei nostri cuori, e che ci sia questa questione di questo maledetto disegno di legge sulla caccia che continua a gravare sulla nostra testa,
i nostri pensieri.
Speriamo che le cose vadano in altro modo, diciamo così.
Esatto.
Per il resto, che dire Federica, una stagione ricca, intensa, e
altro
si è
che
arricchita del tuo contributo importantissimo, e quindi una bella chiusura di stagione.
È stato bellissimo, e sarà ancora più bello da settembre. Noi ci risentiamo poi a settembre ovviamente con Cecilia, e ovviamente insomma ogni tanto anche con me. Ceci, che dire, grande invidia per il tuo panorama, e prima di tutto
mi rendo conto, mi scuso, ma adesso non potevo tacere.
Giusto.
E naturalmente adesso parlerete di cose serie, importanti, con Sonia Ricchichi che mi saluti.
Certo.
E che dire, buona estate a tutti, cioè, siamo collegati però.
Assolutamente.
Come sempre, noi, la nostra pagina Facebook e Instagram rimane attiva anche quando non siamo in onda, quindi un grande bacio a tutte le armadille e gli armadilli, e a te in particolare.
Grazie mille a te, e ci risentiamo appunto presto, e buon riposo, che è la cosa più importante dopo una stagione così ricca.
Abbracci.
A presto. Allora, grazie mille a Cecilia che è stata con noi, insomma, per salutare doverosamente, insomma, prima di questa conclusione di stagione. Ma prima di tutto sapete che venerdì c'è un appuntamento importante, perché prima di tutto dobbiamo fare la sintesi delle notizie di questa settimana. Rain, 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 piove, piove. Dalle nubi viene. Eccoci qua, quindi prima cosa dobbiamo dare un abbraccio forte a Tsunami, che è la border collie che, se avete letto un po' i giornali, in Venezuela ha salvato più di 100 persone da sotto le macerie, ma ci sono ancora 186 cani impiegati nelle operazioni di salvataggio. Questo ci racconta ancora una volta come insomma questa specie, ma in particolare insomma tutti gli animali, siano imprescindibili per anche la nostra sopravvivenza quotidiana, oserei dire. Io questo GR ve lo dico, lo faccio tutto con belle notizie, perché dobbiamo chiudere la stagione, ci serve un po' di positività, quindi via, facciamo proprio una carrellata di cose belle. Intanto è stata scoperta una nuova specie di pangolino, il pangolino dell'Himalaya, pensate, e questa è una buona notizia dal punto di vista anche della conservazione di questa specie, perché attraverso le analisi del DNA si riuscirà a fare molto di più sul tema del bracconaggio, perché ricordiamolo, il pangolino è una specie minacciata soprattutto per le scaglie che lo ricoprono, che insomma sono utilizzate per la medicina tradizionale in Asia. Il Costa Rica è il primo paese ad aver, pensate, non solo bloccato la deforestazione, ma addirittura aver invertito la deforestazione. Abbiamo i nuovi dati che ci dicono che dal 1996, dove solo il 40% del territorio era coperto di boschi, Ora abbiamo il 60% del territorio coperto da foreste e boschi. Questa è una cosa molto bella, ci sono stati anche grandi finanziamenti, 7 milioni di alberi piantati, insomma un'ottima, ottima cosa.
Dalle nubi viene
la pioggia, solo noi.
Altra bella notizia, ci spostiamo in Puglia perché la regione ha approvato una legge che rafforza le misure per la salvaguardia del riccio di mare. Sono bloccate tutte le procedure di pesca fino al giugno del 2029. Ricordiamo che questa specie è molto importante per la biodiversità del mare, vengono addirittura chiamati i giardinieri del mare.
Comporta il grosso scimpanzé che dice ahimè non sono.
Infine, segnalazioni per il weekend di luglio, perché abbiamo, intanto vi segnalo che OIPA ha presentato ed è già attiva una nuova app che ha, come dire, come scopo quello di aiutarvi durante le vacanze con i vostri animali. Leggi, regolamenti, insomma è veramente ben fatta, la trovate, potete scaricarla dal sito www.oipa.org. Vi segnalo invece che sabato 4 luglio, domani, all'Oasi WWF di Vanzago dalle 10.30 ci sarà un'escursione guidata molto bella per scoprire il mondo delle farfalle. Le info le trovate su www.boscowwfdivanzago.it. E invece passiamo a domenica, anche qui parliamo di cagnolini, perché il 5 luglio, appunto domenica, al Parco Canile di Monza ci sarà un evento per la microcippatura gratuita di cani e gatti, oltre a ovviamente poter visitare questo luogo che è davvero bellissimo. Insomma, noi dell'Armadillo ci siamo state qualche settimana fa, è davvero un luogo prezioso. Allora, quindi abbiamo insomma dato un po' di belle notizie che ne avevamo bisogno, ma adesso io sono molto contenta di poter dare il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio di aver avuto la pazienza insomma di aspettare fino a questo momento. Come anticipava Cecilia, abbiamo in collegamento Sonny Rikiki, presidente e fondatore, questo è molto importante, di Italian Horse Protection. Buongiorno Sonny.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie a te di essere con noi. Senti, io ovviamente insomma, ci siamo sentiti perché oggi c'è proprio un tema di stretta attualità, doveva essere ieri ma è stato rimandato per il cattivo tempo. Abbiamo così a breve il Palio di Siena, fra poche ore, questo pomeriggio. Perché da anni Italian Horse Protection, vuole dire stop al palio, e soprattutto qual è la vostra proposta alternativa? Perché quella è molto interessante anche.
Sì, le ragioni sono molteplici, partono dalla tutela dei cavalli, che chiaramente, come in altri contesti di utilizzo che non sono quelli storici o pseudotali, sono animali che non amano correre, gareggiare, competere, quindi tantomeno poi, estendendo il discorso, saltare, eccetera, eccetera. Sono animali che fanno queste cose perché forzati, perché addestrati con metodi coercitivi, perché fatti vivere in condizioni totalmente innaturali nelle loro 24 ore, anche al di là della prestazione agonistico-sportiva, perché sono oggetti di compravendita, perché finiscono in ambiti completamente bui o in zone grigie, nella migliore delle ipotesi, quando non sono più, tra virgolette, abili al lavoro, quindi quando non sono più performanti perché diventano anziani, perché si fanno male per patologie o per problemi caratteriali.
Certo.
Questo è quello che riguarda qualsiasi cavallo che venga impiegato in contesti agonistici o ludico sportivi, compresi i pali. Quindi questa è una delle ragioni. Le altre ragioni sono di natura, appunto, anche se vogliamo, culturale, cioè non si può accettare che al giorno d'oggi, con tutti i progressi fatti nel campo dell'etica, della morale e anche della cultura in alcuni ambiti, si pensi ancora di potersi divertire e di poter celebrare delle feste sulla pelle di animali che appunto vengono messi volutamente in condizioni di grave rischio e pericolo, perché far correre cavalli di estrema velocità come quelli del palio in un circuito dove ci sono due angoli, due curve a più di 90 gradi, dove classicamente avvengono incidenti, perché diciamo,
certo,
sarebbe strano in quelle condizioni, e tenerli questi cavalli di nuovo in una condizione innaturale, reclusi in delle stalle per giorni interi, oppure spostati avanti e indietro per fare le prove, le controprove, le analisi, le visite, cioè tutte cose che non possono riguardare un animale di qualsiasi specie, e quindi tantomeno un cavallo. Ma animali trattati come motociclette.
Cioè, è un grande stress per questi animali. Però appunto io, seguendo il tuo profilo Instagram e quello di Italian Horse Protection, che tra l'altro vi invito a visitare e a seguire, tu hai fatto, come dire, una piccola indagine, no? Sei andato a Siena, hai chiesto un po' l'origine, insomma, se la popolazione conoscesse l'origine del palio, e sulla base di questo tu hai fatto una proposta, cioè il fatto che ci potesse essere in qualche modo un'evoluzione di questo, di questa manifestazione, non una sua scomparsa.
Sì, sì, ma questo, diciamo, lo diciamo in generale: noi non attacchiamo la festa di una comunità che una volta l'anno vuole celebrare, vuole festeggiare, vuole ritrovarsi. Quella è la parte sana. Vogliamo che non ci siano animali coinvolti in questo. E guarda caso, a Siena noi abbiamo fatto, ma questo è già nel passato, una ricerca proprio molto accurata da un punto di vista anche bibliografico, per capire quale fosse veramente l'origine del palio di Siena, perché poi quando si parla di queste manifestazioni, anche a livello politico, si sente dire sempre la solita frase: la tutela della tradizione c'è sempre stato e certo, c'è sempre fatto, e sono tradizioni popolari che sono difficili da sradicare. Quindi siamo andati a vedere veramente se la corsa dei cavalli è nella tradizione originaria del palio di Siena, scoprendo che assolutamente non lo è. Il palio di Siena, le prime celebrazioni del palio di Siena, che risalgono agli anni al 1200 all'incirca, o anche un po' prima, non prevedevano assolutamente l'utilizzo di cavalli. Erano delle cose anche abbastanza cruente, perché stiamo parlando del Medioevo, che si svolgevano in Piazza del Campo e che avevano come protagonisti principalmente umani, quindi persone che inscenavano una battaglia chiamata la battaglia delle smora, okay, dove si mettevano copricapo in vimini, scudi in vimini, spade e lance fatte di legno, però se le davano di santa ragione. Era talmente cruenta che fu abolita questa manifestazione e poi sostituita dopo pochissimo tempo da quella che veniva chiamata la pugna, cioè se le davano sempre in Piazza del Campo però a mani nude. Anche questa poi fu considerata una cosa troppo cruenta. Per qualche tempo continuarono a esistere delle cose altrettanto cruente, anche di più, che purtroppo avevano come vittime degli animali. Cito la corsa del toro, dove c'era un toro liberato in Piazza del Campo e l'obiettivo era quello di ucciderlo prendendolo in tutti i modi possibili, oppure altri animali selvatici venivano liberati con la stessa cosa. Per passare poi a delle corse dove inizialmente venivano impiegate dei bufali, anzi delle bufale, infatti venivano chiamate le bufalate. Solo molto dopo il 1600, arriva la corsa dei cavalli, quindi è stata introdotta una corsa dei cavalli che non era quella attuale, perché non era dentro la piazza ma era fuori dalle mura di Siena, quindi un percorso abbastanza rettilineo,
certo.
E poi fu, diciamo, inscatolata questa corsa in Piazza del Campo per motivi vuoi di sicurezza, vuoi di maggiore facilità nell'organizzazione, vuoi anche di maggiore facilità nel raccogliere il pubblico. E da allora è rimasto questa cosa del palio di Siena. Quindi quello che noi siamo andati intanto a capire con questo blitz sotto copertura, cioè, che abbiamo fatto, era che i senesi, che si riempiono tanto la bocca di tradizione, sanno veramente qual è la tradizione, oppure se purtroppo, come noi sospettavamo e abbiamo avuto conferma, loro sono bravi a parlare di tradizione solo quando c'è da sfruttare i cavalli.
Certo, e in più appunto questo ci dimostra che c'è stata un'evoluzione, no? Proprio siamo passati da quelle che raccontavi, l'elmora, eccetera, e quindi volendo, come dire, in futuro questa evoluzione potrebbe far parte del futuro di Siena e del palio.
Assolutamente sì, cioè, il fine ultimo era: volete mantenere le tradizioni? Bene, andiamo un po' più indietro allora, diciamo in pace i cavalli, che non erano parte veramente anche della vostra tradizione, rivediamo in chiave che ovviamente moderna, perché nessuno si deve ammazzare e rimanere morto in mezzo alla piazza,
ecco,
quelle che erano le cose originarie, e nessuno gli vuole toccare il palio in sé, perché bisogna sempre uscire da questa, quando si parla di queste manifestazioni, la difesa primaria è: non volete rompere le nostre tradizioni, non toccate le nostre tradizioni. Assolutamente no, nessuno le tocca le tradizioni. Noi vogliamo parlare di cavalli, di come questi animali sono trattati e torturati. Io non ho mai avuto remore a usare questa parola, tortura, e tanti anni che la uso, guarda caso, nessuno mi ha mai denunciato per diffamazione, né il comune di Siena né nessuno, perché vorrei vedere quando poi qualcuno mi denuncia, ci troviamo in tribunale, come riesco a dimostrargli, proprio utilizzando le stesse immagini che loro mandano in diretta sulla 7, cosa subiscono i cavalli durante tutte le fasi della prepartenza e della corsa.
Certo, tra l'altro questo è un tema interessante perché lo dicevi tu all'inizio, c'è un po' culturalmente, spostandoci anche dal palio, ma l'idea che il cavallo debba correre e che quindi debba insomma gareggiare o comunque che sia un po' nella sua natura, questo legato anche per esempio all'ippica, ci sono spesso vari contrasti da questo punto di vista di persone anche magari che si spendono sull'animalismo, sulla protezione degli animali, ma che per esempio fanno ippica o comunque hanno questo tipo di passione. Mentre tu sul insomma, sia sul sito insomma, della vostra associazione, ma in generale nella tua attività, hai spiegato in questi anni che non è affatto così. Chi sono i cavalli? Come dobbiamo rivalutare il nostro approccio nei loro confronti culturalmente?
Sì, quello che hai detto è fondamentalmente una delle ragioni per cui è nata Italian Horse Protection ormai tantissimi anni fa, e è una delle ragioni per cui noi con i nostri messaggi, con la nostra divulgazione, con le nostre anche denunce che facciamo, tentiamo di rivolgerci molto di più a un pubblico che non è in questo momento coinvolto nel mondo dell'utilizzo dei cavalli, in modo tale da fornire informazione sana, pulita.
Certo.
Perché? Perché quello che è l'ittica, gli sport equestri, quindi poi tutte le declinazioni varie, pali, le carrozze, eccetera, hanno proliferato negli ultimi decenni sulla narrazione finta che appunto il cavallo è un animale fatto per questo, che è il binomio tra cavallo e cavaliere, tutta la favolistica legata e la mitologia anche legata al cavallo comunque che compete, che vince. Pensiamo a Baren, chiamato il capitano, che è sempre descritto come un grande corridore, cioè vengono descritti come degli atleti umani che hanno fatto della corsa e della competizione la loro ragione di vita e che quindi hanno impostato la loro vita. E questa narrazione, purtroppo, che è veramente ridicola e anche ripugnante se pensiamo invece a cosa devono passare quei cavalli, Varenne compreso, e purtroppo invece ha fatto sempre presa anche nella testa di persone che non sono dentro il mondo dei cavalli. E quindi da fuori cosa succede? Aprono la televisione e vedono raccontate queste cose, si avvicinano un pochettino al mondo dei maneggi, dei centri ippici e vedono, si sentono raccontare queste cose. È tutta una narrazione che non ha mai avuto un solo contrasto, perché poi vabbè, potremmo addentrarci anche nel mondo della veterinaria, delle polizie.
Come no, certo.
Ipocrisia anche in quegli ambiti lì, e allora invece noi tentiamo di fare chiarezza. Ma come la facciamo questa chiarezza? Questo è il bello del discorso. Non è che noi ci inventiamo dal nulla e cominciamo a parlare di cavalli. Tutto quello che noi diciamo ha delle solidissime basi scientifiche. Cioè noi, prima di uscire con qualunque cosa diciamo sui cavalli, ci confrontiamo esattamente con quel mondo lì che fa fatica a scoprirsi, a parlare allo scoperto, il mondo dei veterinari, il mondo degli etologi, il mondo appunto di chi opera all'interno dell'ambiente, spesso anche degli ippici, o chi è stato coinvolto per esempio nell'ambito dei pali, ma posso dire senza nessun tipo di vergogna, a partire dal sottoscritto, cioè io che ho fondato IHP provengo da quel tipo di esperienza e di conoscenza, non sono calato dal nulla, dalle nuvole, io ho vissuto dall'interno quello che significa lo sfruttamento dei cavalli e quindi so perfettamente quando parliamo di queste cose di cosa parlo. L'intento è quello che stiamo poi realizzando man mano con gli incontri con i nostri canali, è semplicemente portare alla luce tutto questo, far capire alle persone che l'utilizzo dei cavalli in ambiti, è bene sottolinearlo questo perché sennò poi arriva la critica facile, stiamo parlando di ambiti agonistici, ludico-sportivi, commerciali, il rapporto tra la singola persona e il singolo cavallo è un capitolo a parte, di quello se ne parla senza parte.
Certo, non è messo in discussione chiaramente, e immagino anche per esempio l'aspetto della pet therapy.
Assolutamente, ci sono delle cose che sono perfettamente compatibili con il benessere del cavallo, perché fatto in un certo modo, con una certa conoscenza e competenza, va bene, ma tutto quello che riguarda appunto l'industria, come la chiamiamo noi, dell'ippica e degli sport equestri, con le loro derive, i pali e quant'altro, è assolutamente basata su quello che dicevamo prima, sfruttamento, coercizione, negazione dei diritti minimali di benessere del cavallo, tutto ammantato però di una ipocrita narrazione che invece lo fa passare come un animale felice.
Sonny Ricchichi, ricordo, è in collegamento con noi, è il presidente di Italian Horse Protection. Tu hai anche uno splendido luogo di recupero e di salvataggio di questi animali. Se andate sul sito avrete modo di vedere anche le storie di alcuni di questi animali, che sono strepitose, meravigliose. La storia di Gandalf secondo me è splendida, il fatto che ci fosse questo cavallo proprio solingo e solitario, no? In questo borgo abbandonato che poi appunto voi siete riusciti a salvare. Mi racconti cosa fate? Abbiamo ancora qualche minuto, 6 minuti circa. Cosa fate in questo centro di recupero, in questo santuario per i cavalli?
Sì, intanto mi preme dire che il centro di recupero è nato parallelamente alla nascita di HP, è stato il primo centro di recupero in Italia per cavalli maltrattati, riconosciuto con un decreto del Ministero della Salute sulla base del contrasto al maltrattamento degli animali. Vive da sempre, come tutto il resto dell'associazione, di sole donazioni, senza avere né contributi pubblici né tantomeno rimborsi dalle procure, pur ricevendo cavalli formalmente sotto custodia giudiziaria, e abbiamo voluto fare, ormai quasi 17 anni fa, la scelta più difficile che un'associazione di tutela animali possa fare, più impegnativa, quella di varare un'attività politico-istituzionale e anche di investigazione e denuncia, e parallelamente di tenere in piedi una struttura di gestione diretta degli animali, perché chi sa, chi gestisce rifugi e santuari sa perfettamente che già solo quello a volte significa una vita disumana e di stare sempre su una
è molto difficile, molto impegnativo, certo. Quindi insomma l'attività di recupero dell'area, possiamo anche raccontarlo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, com'è possibile per la cittadinanza, per i cittadini, insomma per chi ama gli animali, poter anche in qualche modo essere attivi, aiutare la tua associazione?
Ma si può fare in tanti modi, chiaramente non avendo tempo a disposizione, okay? Anche solo supportandoci per chi lo può fare o condividendo tutto quello che noi pubblichiamo. Dopodiché chi avesse tempo e voglia, le modalità possono essere quelle di venire a fare volontariato al centro di recupero, abbiamo dei programmi dedicati abbastanza precisi, con tutte le informazioni che possiamo mandare chiaramente via email attraverso i nostri canali, ma anche fare volontariato a distanza nella propria zona di residenza. Noi anche a distanza possiamo istruire su cosa, come capire se ci sono delle fattispecie che meritano una segnalazione, come approfondire eventualmente una segnalazione e quindi aiutarci a essere un po' più capillari sul territorio, perché poi molto spesso il problema per chi soccorso, soprattutto di equiti, è questo.
Certo.
Quindi le modalità sono tante. Noi siamo, il nostro sito horseprotection.it è ricchissimo di informazioni, costantemente aggiornato, e siamo estremamente attivi sulle nostre pagine social, in particolare Instagram e Facebook. Però abbiamo anche un canale YouTube dove ci sono tanti video sia del centro di recupero che delle azioni che portiamo avanti.
Per informarsi, certo. Senti, c'è una domanda da Paolo che ci sta scrivendo in questo momento in diretta. Dice: a me viene il dubbio che il cavallo non abbia bisogno di essere cavalcato, in ogni caso, anche dalla solita persona fuori dalle corse. Cosa ne pensa il vostro ospite? E dice: aggiungo anche che credo nel diritto all'autodeterminazione degli animali, umani oppure meno. Cosa rispondiamo, Sonny?
Ha perfettamente ragione, il cavallo non ha nessun bisogno e non sente nessuna esigenza di essere cavalcato. Infatti noi, io provengo da quell'esperienza che ho raccontato, ma non solo ho smesso di ricavalcare una vita fa i cavalli, ma mi sentirei veramente imbarazzata e anche ridicola a stare oggi sulla schiena di un cavallo. Quindi sicuramente il rapporto che si può creare con questi animali da pari a pari, da terra, è meraviglioso e non ha bisogno né il rapporto nell'animale in sé assolutamente di essere cavalcato. Il cavallo, tra l'altro, senza entrare troppo in un discorso che chiaramente sarebbe lungo e complesso, etologicamente parlando si è evoluto come una preda, quindi come tale ovviamente non ha piacere che ci sia qualcuno sulla sua schiena a fare delle cose, tra l'altro in un punto in cui non può avere nessun tipo di controllo su quel tipo di contatto. questo va
certo.
Un inciso che merita poi mangiare approfondimenti.
ma questo si può esatto. fare sia attraverso appunto il vostro sito in generale, seguendo le vostre attività. Senti, abbiamo ancora proprio un minuto e mezzo. C'è un tema che è quello degli cavalli e del riconoscimento di questi animali come animali d'affezione, soprattutto rispetto alla questione del consumo della loro carne. A che punto siamo con la questione delle leggi qui in Italia?
Ma diciamo da un punto che ha avuto un piccolo passo avanti negli ultimi mesi, perché è una proposta che viene fatta ovviamente da tanti anni. L'originaria proposta è un testo che avevamo scritto noi ormai 10 anni fa. La novità di quest'anno è che per la prima volta è stata inserita in una commissione parlamentare, quindi è stata presa in discussione come argomento. Ci sono state delle audizioni presso la Commissione appunto dell'Agricoltura della Camera dei Deputati, siamo stati anche noi come associazione auditi, le audizioni non si sono ancora ad oggi formalmente concluse e si spera che da questo percorso possa nascere poi una presa in carico a livello proprio parlamentare. Lo dico subito, è molto difficile che si riesca a fare tutto questo nell'ultimo anno ormai che è rimasto di legislatura, perché diciamo, i tempi sono molto stretti e perché comunque certo. è un tema estremamente dibattuto, cioè dall'altra parte noi abbiamo tutte le associazioni dei macellai, dei commercianti, degli allevatori che stanno facendo un
c'è una lobby bella forte da questo punto di vista, ma noi non perdiamo le speranze, continueremo a seguire questa vicenda anche attraverso il vostro lavoro di divulgazione. Io ringrazio tantissimo Sonny Richichi di essere stato con noi a Considera l'Armadillo, ci sentiamo, ci riaggiorniamo a breve, a presto.
Grazie a voi, a presto, grazie.
Grazie. Allora, io sono quasi in ritardo, quindi chiudiamo proprio velocemente. Io ringrazio tantissimo voi Armadille e Armadille di essere stati con noi in questa puntata. Ci risentiamo a settembre, ma ci risentiamo soprattutto sui nostri social, Facebook e Instagram. Insomma, lì rimaniamo attivi per le segnalazioni di quello che succederà in queste prossime settimane. Io vi auguro un buonissimo pomeriggio e mi raccomando, vogliate sempre bene agli animali, che è una cosa sempre buona. A presto!